Bene, eccoci di nuovo in diretta dalle frequenze di Radio Onda Rossa, come già annunciato poco fa, ancora per parlarvi di Palestina. Benvenuta, bentornata, anzi, sulle nostre frequenze.
Ciao a tutte e a tutti.
Ci sentiamo un pochino bassina, provo ad alzare. Vediamo un pochino.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo molto piano, devo dire, però prova, prova adesso un po' meglio, va bene. Insomma, con te veramente dentro, nonostante insomma tutto quello che avviene in questi giorni, i morti continuano ad aumentare, lo ricordavamo poco fa, anche in Cisgiordania, e di questa mattina l'ennesimo attacco con i droni su un campo profughi di Tulkarem. Quindi il problema è che all'82esimo giorno di massacro, di pulizia etnica, non so veramente più che termine usare, sulla striscia di Gaza si moltiplicano e si moltiplicano anche gli atti, la brutalità, non ho veramente altre parole. Quello che volevamo chiedere a te, insomma, stando lì, insomma, stando giù, quali possono essere le prospettive, che cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
Ma intanto, per quanto riguarda le promesse di Netanyahu, pare che non ci sia nessun modo, nessun verso, almeno secondo le sue parole, di fermare l'attacco. Quindi quello che promette sono solamente altri mesi di attacco, e anzi si allarga anche molto, diciamo, dicendo che saranno anche tanti altri mesi di attacchi militari. E nella propaganda che riporta quotidianamente direttamente Netanyahu dal gabinetto di guerra, è che ha inflitto tantissime perdite ad Hamas, elencando centinaia di tunnel distrutti, comandi, capi militari uccisi, eccetera, eccetera. Di fatto quello che viene riportato dal campo, sul campo direttamente, e dalla popolazione civile, che purtroppo è sottoposta appunto ai bombardamenti, e questi sono effettivamente presenti in continuazione, chi muore, chi sta morendo sotto gli attacchi, di fatto sono tantissimi civili. In questo momento sono le immagini soltanto di adesso e di questi ultimi due giorni, dove si sono svolti, dove ci sono stati gli attacchi maggiori, un Natale veramente di fuoco e di morte, e la gente sta cercando di recuperare i cadaveri che sono stati fatti, sono stati lasciati sulle strade nella striscia di Gaza. Anzi, cinicamente Israele ne ha riportati all'interno della striscia un camion, che appunto invece di essere di aiuti umanitari erano di corpi umani che sono stati riportati dentro. Quindi in questo momento i palestinesi, ormai ammassati quasi tutti verso il sud della striscia di Gaza, stanno seppellendo migliaia e migliaia di morti. Purtroppo questa è la realtà di questo momento lì dentro.
Ma infatti proprio su questi scusa se ti interrompo, su questi morti riportati, almeno alcune agenzie tipo Mondovace o altre parlano di corpi in cui viene denunciato dal Ministero della Sanità, mi sembra, insomma, da qualche organismo dentro la striscia, che gli sono stati tolti anche degli organi, cioè mancano degli organi, e quindi si chiede, sono stati mutilati. Non so se sai qualcosa
sì,
in più.
A parte il fatto che molti, adesso chiaramente lì non ci sono state autopsie di nessun genere, i cadaveri vanno messi dentro i sacchi e poi messi in una fossa comune, in varie fosse
comuni. No, io parlo di quelli che ha rimandato indietro Israele.
Sicuramente adesso molti sono stati bombardati in quel senso, quindi gli organi dubito che si possano trovare, alcuni corpi hanno detto che erano che sono stati trovati mutilati, altri erano soltanto sparati era così, altri smacellati, quindi insomma diciamo le situazioni più disparate. Comunque questa è una cosa che viene detta comunque frequentemente, e l'ha anche ammessa diciamo Israele, che avrà bisogno degli organi di tutti quei morti, quindi non sarà una novità quando poi questa cosa verrà fuori. Però purtroppo, come sapete, in questi momenti insomma vengono dette tantissime di quelle cose che poi per avere poi le certezze insomma passerà anche un po' di tempo. In ogni caso quello che è vero, quello che si vede è che comunque tutti questi cadaveri sono stati addirittura appunto riportati dietro con un camion, ma questo riportato indietro è anche perché sono state fatte delle uccisioni nel nord della striscia, oltretutto dentro con gente che è stata presa dentro gli shelter e che stava lì appunto riparata dai bombardamenti, dentro le scuole dell'URWA, dove non si muovevano perché era impossibile con i carri armati potersi muovere, appunto con i cecchini potersi muovere da lì, ma lì sono entrati di fatto e hanno fatto delle esecuzioni sommarie. Questo è quello che è stato raccontato da tantissimi testimonianze, da chi si è salvato da questi cosi. Persone che sono state divise sia nel nord che a Gaza City, sono state divise le donne dagli uomini, gli uomini sono stati presi e spogliati, portati dentro uno stadio. Sinceramente, a vedere anche le immagini di quello stadio dove sono stati messi dentro centinaia e centinaia di uomini e ragazzi, si vedevano anche dei bambini spogliati, non si sa se appunto si ricordava di più il periodo del nazismo o il Cile di Pinochet dentro lo stadio. Anche quello un'altra delle immagini veramente apocalittiche di questa situazione assurda, allucinante, che veramente non ha precedenti in questi termini. E continua oltretutto a non esserci, nonostante la dichiarazione, la risoluzione delle Nazioni Unite, continuano a non esserci gli aiuti umanitari che entrano nella striscia. Hanno votato senza, oltrepassando la richiesta principale che era quella del cessate il fuoco, hanno invece votato all'unanimità, senza oltretutto il veto dell'America, quindi per grazia ricevuta, sugli aiuti umanitari che dovrebbero entrare, ma di fatto dal ormai 3-4 giorni che è stata votata la risoluzione non entrano nella striscia, non entra assolutamente niente degli aiuti umanitari, quindi siamo ancora a pochissimi camion che entrano dentro. E nel frattempo là dentro chiaramente c'è una situazione umanitaria a tutti i livelli, sia sanitaria che igienica che anche di alimentazione, che è veramente sotto la soglia della vivibilità umana, e quindi questo chiaramente è quello che riportano e fanno sapere tutta la popolazione che sta lì dentro. Le scene che si vedono sono anche quelle veramente apocalittiche, per prendere una scodella di minestra, diciamo che sono gli assalti appunto a queste mense che hanno improvvisato per le strade. Ormai Rafa, tutta la zona di Rafa è diventata un grosso campo profughi, ci sono soltanto tende, anche perché poi anche le case, anche le abitazioni di Rafa e quindi del sud, ma anche Khan Yunis, quindi tante aree del sud, compresi campi profughi adiacenti eccetera, vengono bombardati. La notte di Natale è stata fatta una strage nel campo di Magazzi, sì, con oltre 100 morti eccetera eccetera, e tutta la distruzione insomma in pochissimi minuti. Ecco, questo quindi sì, continua ad esserci soltanto anche... questa questo tipo di reazione, diciamo, molto molto violenta soltanto sui civili, perché ripeto, non sono compatibili le dichiarazioni che vengono fatte da Israele con quello che invece poi dichiara diciamo il comando della resistenza, il comando di Hamas, che dichiara appunto di portare, ma non lo dichiarano solo loro, anzi in realtà ho sentito anche giornalisti internazionali che ultimamente sono entrati a seguito, diciamo scortati con l'esercito, portati dall'esercito, che hanno comunque potuto effettivamente vedere che si tratta molto più di distruzione sui civili piuttosto che questi famosi tunnel che Israele dice di aver appunto attaccato e distrutto e eliminato. Quindi lo riportano ormai alcuni giornalisti, ripeto, delle agenzie internazionali che in questi ultimi giorni sono entrati con l'esercito, quindi insomma hanno visto anche loro con i loro occhi che alcune informazioni non sono proprio congrue con quello che Israele, diciamo, in qualche modo continua a fare di propaganda all'esterno. E questo oltretutto le famiglie degli ostaggi continuano a protestare fortemente, ma anche di questo, diciamo, il gabinetto dell'esercito di guerra e anche i media, diciamo, locali israeliani ne parlano poco, non vogliono sentir parlare di questa cosa, continuano soltanto a dire la nostra operazione mira a distruggere Hamas e riportare gli ostaggi a casa. Di fatto gli ostaggi a casa non stanno ritornando, le famiglie appunto continuano a protestare fortemente, sono, bisogna dire, anche molto molto incazzate, non solo chiedono la testa di Netanyahu, chiedono ormai, insomma, non si riconoscono. Vi faccio presente solo che queste ultime manifestazioni non vanno più nemmeno con le bandiere israeliane nelle piazze per proteste e per richiedere il ritorno degli ostaggi, un segno, diciamo, di dissenso molto grosso, direi, verso il governo israeliano. Questo così è soltanto così una cosa che ho notato, appunto, perché sono andata a vedere queste manifestazioni, appunto, anche degli ostaggi, delle famiglie degli ostaggi dentro e Tel Aviv e Gerusalemme, nei vari luoghi dove si incontrano e dove protestano quotidianamente.
Ma in realtà sì, cioè sono uscite delle piccole denunce anche rispetto a gruppi di giovani che promuovono l'obiezione di coscienza, quindi che già esistevano da primi e che si rimuovono, si vedono piccole cose di cui sicuramente, come dici te, da un punto di vista dei mass media, anche locali italiani, non se ne dà notizia, insomma non si trovano, insomma, questi chi protesta o chi denuncia, anche voci all'interno, non solo all'interno di Israele, ma anche comunità ebraiche fuori di Israele, insomma mi riferisco a gruppi americani o insomma anche di rabbini tipo Natura e Carta insomma gli ortodossi, ma non mi ricordo come si chiamano.
Sì, sì, no, infatti ci sono in queste manifestazioni, nelle varie manifestazioni che vengono fatte, ci sono tanti blocchi, devo dire, tante posizioni appunto che chiedono, molte di queste manifestazioni sono fatte da chi chiede il cessate il fuoco immediato e chi ritiene che appunto la guerra non sia decisamente il modo migliore per risolvere il conflitto e per risolvere tutta la situazione che è in corso in questo momento. Oltretutto, diciamo, negli ultimi ci sono stati degli incontri, no, di mediazione in Egitto, dove le varie parti palestinesi sono andate, hanno avuto gli incontri con gli egiziani e gli altri mediatori del Qatar, e di fatto questo per quanto riguarda Hamas e Jihad Islamica, per esempio, che si sono incontrati l'altro ieri al Cairo, ma non sono arrivati a nessun accordo con Israele, anche perché Israele metteva sul piatto semplicemente l'uscita di Hamas dalla scena politica di Gaza e il ritorno dei prigionieri. Questa era l'offerta fatta da Netanyahu, chiaramente è stata questo solo per dare una tregua, chiaramente non il cessate il fuoco per quanto riguarda Netanyahu, e Hamas e Jihad non hanno aderito, diciamo, a questo accordo, non hanno sottoscritto questo accordo, quindi un niente di fatto anche per quanto riguarda la breve tregua. Ma non solo, come avrete visto ci stanno gli attacchi che vengono fatti ancora al nord di Israele, quindi nel sud del Libano, attacchi che si fanno sempre più frequenti e che per molti cominciano ad essere anche diciamo un problema abbastanza significativo e importante dal punto di vista dell'allargamento di questo conflitto, e non ultima l'uccisione di ieri di Mossadegh, che è una delle parti importanti dell'Iran, il rappresentante, insomma, dell'Iran, che è stato ucciso appunto in Siria. Sono stati fatti diversi attacchi attacchi aerei, diciamo, proprio anche sulla capitale siriana, su Damasco, e quindi dove appunto è stato colpito questo Mossadi, e che in qualche modo diciamo ha allargato ancora di più la paura. Questo oltretutto era uno dei consiglieri più importanti, insomma, dopo l'ultimo che l'hanno ammazzato, mi pare qualche anno fa, insomma, Soleimani, che era uno delle guardie della rivoluzione iraniana. Quindi anche in questo contesto entra in campo, diciamo, di nuovo, o si rafforza, sebbene in questo periodo sia stato molto distante e non partecipe, tutta la parte iraniana. Quindi da una parte gli attacchi che ci sono ad opera degli Houthi sul Mar Rosso, che attaccano le navi, fanno queste azioni di pirateria attaccando le navi, quindi di fatto boicottando, fermando tutto il commercio e tutta l'economia dal Mediterraneo verso qui dentro, quindi fermando soprattutto quelle navi israeliane che si vogliono recare al porto di Eilat e ai porti israeliani, e dall'altra appunto queste altre offensive, diciamo, in diversi fronti che in qualche modo circondano di fatto poi tutta questa regione, quindi Israele compresa. Quindi la situazione sicuramente non è molto diciamo, non dà dei segni di ottimismo della situazione proprio sul campo, insomma, per quanto riguarda l'allargamento di tutta questa storia.
D'altra parte continuano, abbiamo visto anche in questi giorni che è stata riarrestata per l'ennesima volta Khalid Jarrah, rappresentante.
Scusa?
È stata Khalid Jarrah, non so se si pronuncia proprio così, è stata arrestata ancora una volta la deputata del Fronte Popolare a Ramallah, già più volte detenuta, e quindi, cioè, voglio dire, anche questo, la loro intenzione di Netanyahu di continuare a dire che il suo scopo è eliminare Hamas, ma mi pare che nel frattempo invece non disdegna di arrestare qualsiasi membro dell'opposizione.
Sì, nella Cisgiordania stanno continuando quotidianamente, si può dire, gli attacchi che ormai abbiamo visto da Jenin, Nablus, Tulkarem sono stati dentro, hanno fatto due attacchi grossi, oltretutto colpendo le abitazioni con i droni, dove sono morte delle persone, tra cui anche dei civili e dei ragazzi, anche giovani. E anche questo ormai è diventato all'ordine del giorno su tutta la Cisgiordania, non soltanto sulle città principali. Entrano nei campi e, come dicevo già anche l'altra volta o anche adesso, non lo so, le città palestinesi della Cisgiordania sono praticamente tutte isolate, non esistono più i checkpoint normali di passaggio, quindi tutto chiuso, hanno ripristinato, diciamo, le trincee come all'epoca della seconda intifada, quindi ci sono i passaggi sono chiusi, i palestinesi di fatto non si possono più muovere da città a città e è molto difficile, perché vengono fermati comunque ed arrestati, e l'arresto ormai è diventata la cosa, il gioco principale degli israeliani. Devono fare un numero maggiore, nel caso sarà necessario fare questi scambi tra gli ostaggi e i prigionieri, diciamo in questo senso hanno già arrestato ormai 5.000 persone, insomma un numero spropositato di persone, di gente che non ha fatto niente, perché poi di fatto non ci sta. Non è che ci stanno delle rivolte così evidenti dentro la Cisgiordania, ci stanno invece gli attacchi israeliani che continuano appunto imperterriti e sono proprio volti ad arrestare più gente possibile, è quello che sta appunto succedendo. Khalila è una delle ultime arrestate l'altra notte, così. Era stata da poco rilasciata,
sì,
quindi senza nessun tipo di altra imputazione, insomma, vengono arrestati veramente in maniera indiscriminata. Vorrei parlare anche di un'altra cosa, che è quella degli arresti che vengono fatti dentro Gaza, oltre che nella Cisgiordania, ma anche dentro Gaza vengono fatti molti arresti, quelli che non vengono sommariamente uccisi, come dicevo prima, dentro gli shelter, molti vengono arrestati, portati via e non si sa effettivamente dove vengono messi, dove stanno. Gli avvocati non sanno assolutamente, non hanno nessuna informazione. E nella Cisgiordania è la stessa identica cosa, la stessa identica situazione. E vengono, e anche questo, insomma, si sta cominciando a parlare di gente sparita, desaparecidos, oltre alle violenze che in qualche modo riescano ad uscire, così, testimonianze da dentro le carceri, violenze e uccisioni dentro le carceri stesse israeliane. Quindi questo è un altro dato di. Così di sopruso veramente molto molto pericoloso, molto grosso, purtroppo molto forte, insomma, che sta succedendo un po' da tutte le parti.
Sì, infatti la difficoltà appunto di avere notizie, anche di avere collegamenti, insomma, non solo mette, insomma, ansia per quello, per quelle che sono le tante false, no, fake news che arrivano qui da noi, però anche quel poco che arriva veramente di quello fa specie che non si smuovono, riescano a costruire veramente un'immagine falsa di quello che sta avvenendo giù, nonostante ci siano tantissime iniziative, no? In questi giorni anche qui, insomma, anche durante l'Angelus del Papa sono apparse bandiere palestinesi, ci sono state le aperture di striscioni in tutti gli eventi pubblici, dalla Scala di Milano alla Presepe qui a San Pietro, no? Con tanti modi e momenti di, insomma, di comunicare, manifestare quello che avviene, la richiesta di cessate il fuoco. E nonostante questo, tra virgolette, i mezzi di informazione ufficiale.
Non sento più?
No, dicevo, nonostante questo, le migliaia di mobilitazioni, di cosa, come se a questi governi europei, americani, cioè gli rimbalzasse tutto, non fanno finta di niente, stanno creando delle spaccature altissime con la gente che manifesta per strada, però se ne fregano altamente, forse perché gli interessi economici e politici sono molto più forti, no?
Mi senti? Sì, purtroppo c'è questa,
anche questo c'è da dire,
diciamo,
qui gli accordi continuano
che avvengono da parte della popolazione e quello che invece pensano e fanno di fatto i governi come risposta a questa cosa, ma appunto se neanche l'America che in qualche modo che chiaramente insomma è quella che dirige poi di fatto tutta questa operazione, insomma è abbastanza evidente che ha degli interessi economici, non solo quelli di supporto, di sostegno a Israele in assoluto, ma se neanche loro riescono in qualche modo a fermare, nonostante le poche piccole parole che danno a Israele, mi raccomando, cerca di non esagerare. Per esempio l'ultima cosa, non gli sono stati concessi, nonostante gli abbiano mandato un'infinità carghi interi di armamenti, non gli sono stati concessi ultimamente gli Apache che Israele aveva richiesto per continuare a combattere anche in maniera differente dentro la striscia. Ecco, se neanche questo diciamo ferma l'operato, appunto sì, evidentemente insomma se tutti gli stati, se la comunità internazionale non so come si deve porre per fermare Israele, veramente non lo so come si deve porre per fermare Israele, perché in questo momento non lo ferma nessuno.
Beh, forse basterebbe fermare l'invio di armi, a un certo punto il problema gli si dovrebbe porre, forse
certo.
È questo uno dei compiti, no, dal punto di vista della comunità internazionale, o anche i rifornimenti come fece nel 73 l'Arabia Saudita, insomma i modi ci sarebbero, la volontà politica che non c'è, no? Sono gli accordi politici e commerciali che non si riesce ad intaccare, anche con una, come dire, veramente una miopia, non saprei come altro definirla, no? Una vista veramente corta di quello che potrebbe scatenare questo ulteriore, insomma, come dire. Pronto? E vabbè, come sentite è caduta la linea, noi un po' di musica e ci riproviamo.
الشمس على البحر وغزة والقدس طلعت نوار الشمس على البحر وغزة والقدس طلعت نوار الشمس على البحر وغزة والقدس طلعت نوار الشمس على البحر وغزة والقدس ضوت على مجد الشمس عسكر البريج ونور شمس ضوت على مجد الشمس عسكر البريج ونور شمس جالت على الجولان مالت على الوديان جالت على الجولان مالت على الوديان نادت صباح الخير الناس في البساتين صحين ومش نايمين صحين ومش نايمين يا الناس في البساتين يا الناس في البساتين صحين ومش نايمين صحين ومش نايمين
ed ecco sì eccoci di nuovo abbiamo ripreso la linea. Bene, dicevamo, insomma, nonostante tutto questo, un'ultima domanda che volevo farti, no? Nel senso, oggi sono 15 anni da quella che fu anche il massacro, la tragica operazione di Piombo Fuso, anche lì tanta distruzione, tanti morti. Che cosa, cioè, quali sono le prospettive? La situazione secondo te è differente? Qual è la reazione da un punto di vista ovviamente dell'interno, no? Della popolazione palestinese?
Ma sai, cioè, ormai quella è una guerra, sì, sono passati 15 anni e quella ormai è una guerra veramente lontana, ma quella attuale chiaramente ha preso il posto di quella e non solo di quella, perché dopo quella, che oltretutto non fu neanche la prima, insomma, perché già anche precedentemente attacchi militari di forte portata c'erano stati in ogni caso, ma dopo di quella di piombo, dopo quella di piombo fuso, di guerre di forte attacco militare, diciamo, ce ne sono state altre 4-5, dove tutta quella popolazione che oggi è stata ammazzata, oltretutto era soltanto appena nata in quella guerra di piombo fuso, e non erano di certo quelli che avevano votato Hamas quelli che sono stati uccisi in questa guerra attuale, quindi diciamo che ormai ha preso il posto la popolazione attuale, la maggior parte della popolazione attuale è quella che vive di fatto un qualcosa che, di cui sono passati i tempi, ma sono passati i tempi sempre nello stesso modo, è passato soltanto attraverso 4-5 guerre di una portata enorme, quindi questo è quello che è stato fatto da allora fino ad oggi. Credo che in questo momento la popolazione, nessuno mi sembra che mi abbia ricordato 15 anni fa ci hanno fatto la prima guerra, perché quella attuale è decisamente talmente forte che immagino che nella testa, insomma, della maggior parte della gente non ci sia nient'altro che pensare a quello che stanno vivendo in questo momento. Anche da quest'altra parte, voglio dire, la situazione non è cambiata, anzi appunto è peggiorata, e quindi è una guerra continua. Questo è credo l'unico parere che ha la popolazione palestinese in questo momento, in questa terra, ecco.
No, infatti sicuramente secondo me è peggiorata anche da un punto di vista internazionale. Forse 15 anni fa un appoggio così, o comunque più che appoggio, un chiudere così tanto gli occhi nei confronti di quello che sta commettendo Israele non sarebbe stato possibile. Questo possiamo, certo, no, col senno di poi tutto è facile da dire o è difficile da dimostrare, comunque sembra come se ci si fosse un po' abituati, no? Alla guerra, ai morti lontano da noi, e a non pensare alle conseguenze, se non quando arrivano, non a caso, insomma, come dicevi te, dentro, per difendere il nostro bisogno di consumismo di merci, l'Italia invia i propri mezzi militari, le proprie fregate nel Mar Rosso per proteggere le navi, cioè i commerci, di fatto, no? Quindi
questo è quello che fanno i governi, certo.
Quindi ci troveremo a brevissimo, certo, probabilmente con
ma questo è anche il risultato di del fatto che comunque questa guerra, quella di allora e quella anche attuale, quelle che ci sono state in mezzo, comunque non sono state guardate dalla comunità internazionale, quindi comunque non hanno avuto l'attenzione che avrebbero dovuto dare, no, in questa situazione, altrimenti non si trovavano così come stanno adesso, non si trovavano con un Israele che ha la possibilità di fare qualsiasi cosa. Certo, oggi questo qualsiasi cosa è sotto gli occhi di tutti, però purtroppo ancora non lo è sotto gli occhi di chi decide, di non fermare assolutamente questa guerra, come se questa fosse la guerra assolutamente ancora necessaria per questa parte di regione. Evidentemente è una guerra necessaria solo per questa parte di regione. E
no,
quindi,
diciamo che forse è una guerra necessaria per le industrie delle armi, che in questo momento stanno veramente...
intendo in quel senso, necessaria per le industrie delle armi,
veramente
in questa parte di regione, quindi non viene fermata così come non fu fermata allora, e poi con quelle a seguito non viene fermata neanche questa, e il risultato appunto lo vediamo, che un genocidio sotto gli occhi di tutti, ormai tutti hanno capito insomma come, qual è l'atteggiamento dei governi, ma qual è l'atteggiamento di Israele in primis, che si può permettere di fare tutto perché è coperto, quindi certo la cosa più importante è continuare a vendere le armi, evidentemente il riscontro economico ce l'abbiamo ancora molto presente, insomma,
certo,
soltanto in quell'aspetto.
Vabbè, io spero che ovviamente le cose piano piano cambiano, magari per dare anche a chi ascolta una buona notizia, gli 8 inglesi della campagna contro Elbit, appunto una delle fabbriche di armi, dei droni armati e omicidi israeliani, che erano stati appunto condannati, non so con quanti capi di imputazione, no, condannati, portati a processo, due sono stati assolti, gli altri per alcuni reati sono caduti, altri sono stati condannati ma non sui reati più gravi, così come erano stati inizialmente imputato. Quindi le battaglie contro chi vende armi e produce armi, forse anche per far sì che queste fabbriche chiudano, si riconvertano, che non producano più armamenti di morte, forse è una battaglia che dobbiamo già da ieri, non da oggi, ma sicuramente oggi non possiamo far finta di niente, no? Se ieri potevamo essere un po' distratti, oggi non più. Va bene, io non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti veramente con...
Credo che ci possiamo fermare qui per questo, in questo momento, sicuramente da aggiornarci, non credo che sarà una fine dell'anno così ottimista e così pacifica, così come invece vorrebbe la maggior parte della gente in questo momento.
Sì, diciamo che continua un po', abbiamo visto che, insomma, ce lo raccontavi anche la volta scorsa, nessun festeggiamento a Betlemme per il Natale, solo cerimonie religiose, un po' questa richiesta, insomma, di che non c'è niente da festeggiare, insomma, è circolata anche qui da noi, poi è ovvio. Il tentativo anche di queste piccole azioni nella piazza San Pietro di riportare quantomeno, fa sventolare le bandiere palestinesi, serviva anche a quello. C'è stata una manifestazione qui sabato prima di Natale, si pensa e si spera insomma in una convocazione nazionale per gennaio, però insomma io credo che tanto ancora dobbiamo fare e tanto dobbiamo essere per poter veramente promuovere un cessate il fuoco immediato e serio, insomma, altre parole non ce l'ho, altro augurio non ce l'ho in questo momento.
No, qui nessuno si è fatto gli auguri, di fatto, a cominciare appunto come dicevi da Betlemme, che non c'è stata nessuna celebrazione da parte di nessuno, non c'era nessuno, qui non ci sono né turisti né i pellegrini che usualmente arrivano dentro questo paese, soprattutto in questo periodo non c'è stato niente di niente. E un discorso molto forte, potente lo ha fatto un reverendo alla chiesa della Natività l'altra notte durante la messa che comunque hanno tenuto, dove ha definito, no? Ma non poteva fare diversamente, il genocidio in atto dentro la striscia di Gaza, quindi indipendentemente da chi stanno ammazzando, come li stanno ammazzando, e quindi ha potuto ricordare soltanto quello. Questo è tutto l'augurio che è stato fatto in questo momento, dentro questo Natale.
Sì, diciamo, sì, è circolato tra le poche voci appunto che si alzano e difendono e dicono, come dire, pane al pane e vino al vino, no? Cioè chiamano quello che sta accadendo in tutta la Palestina, a Gaza in particolare, ma anche nel resto della Cisgiordania, con le giuste parole, ovvero sia un genocidio, una pulizia etnica, il tentativo di buttare e di proseguire quel lavoro che è iniziato ben prima del 48 e che non è mai finito. Questo dobbiamo purtroppo dircelo, la storia ce l'insegna, però ci insegna anche che le colonizzazioni di insediamento non hanno mai vinto, quindi forse una piccola speranza, nonostante tutti questi anni bui, in fondo al tunnel ci sarà.
L'unica cosa che rimane.
Sì, è l'unica cosa che appunto rimane. Bene, io abbraccio te, insomma, e tramite te ovviamente un pensiero, un affetto, un abbraccio a tutte e tutti coloro che giù in Palestina stanno purtroppo, insomma, non solo rinchiusi, sottoposti a bombardamenti, a umiliazioni, ad arresti ormai giornalieri, e a risentirci presto. Pronto?
Pronto? Sì, pronto, sì. Ogni tanto non ti sento. Va bene, vi saluto anche io e vi ringrazio e poi ci risentiamo.
Sì, un abbraccio.
Un abbraccio anche a voi.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
أشد على